Lovvo,
Muoro,
Ciaone,
Caffettino,
ma anche no,
Farriderissimo,
Apericena,
Pizzata,
Un attimino.
Un attimino?
Un attimino. Che ne è della lingua italiana?
Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
L'equipaggio vi augura buon ascolto.
Lei sa, Pagani, che di tutte le nostre parole non resterà nulla.
E che allegria.
Ma in fondo è consolante. I programmi radio di oggi servono per incartare il pesce domani, come si diceva nei giornali.
La vedo ottimista oggi, vuol dire che anche i suoi romanzi finiranno come carta per incartare
sì,
il pesce.
Sì, anche peggio.
Forse serviranno a tenere dritte le gambe di un tavolo.
Sì, quando si dice un autore che vuole raddrizzare il mondo. Ma tutto questo fatalismo, Pagani, era per introdurre una domanda. Qual è il libro più antico di cui abbiamo conoscenza? Non il contenuto del libro, intendo, ma il libro fisico, anzi, il papiro più antico.
Ma non ne ho idea. Ma non usavano anche il papiro per incartare il pesce, peraltro, il giorno dopo?
Probabilmente sì, tranne quelli che qualcuno si portava nella tomba. E il più antico di cui si abbia notizia è del 3035 a.C. ed è stato trovato nella tomba di Henaka, un egiziano della prima dinastia.
Beh, a questo punto sono curioso. Cosa raccontava questo padre di tutti i libri?
Niente, o meglio tutto.
Fazioli, per favore, non mi diventi filosofico paradossale, si spieghi meglio.
E il papiro è vuoto.
Come vuoto?
Bianco, vergine, pulito, senza una parola.
Ma com'è possibile, scusa?
Non lo so, gli studiosi hanno varie ipotesi. Io credo che qualcuno abbia regalato questo papiro a Henaka per il suo compleanno, tipo un taccuino da riempire, sa?
Ah.
E lui l'abbia confuso per un libro da leggere.
Certo, e naturalmente, come capita con i regali di compleanno, probabilmente non l'ha mai neanche aperto.
E naturalmente, si sarà detto portiamolo nella tomba, metti mai che nei prossimi secoli troverò il tempo. Però è bellissimo, Pagani, non trova?
E che cosa è bellissimo, scusi?
Il primo libro è bianco, il libro più antico è vuoto. In un certo senso è aperto a tutte le storie, a tutti i personaggi. È come se ogni autore, ogni autrice, ci pensi, da 5.000 anni stesse lavorando per riempire quel papiro colmo di possibilità.
Che immagine poetica. E quindi quando lei scrive un romanzo, anche lei...
Ma certo, anch'io dico a mia moglie, guarda, oggi non mi disturbare che devo riempire il papiro di Henaka. La parola cara. Diamo il benvenuto a Paolo Di Paolo, buongiorno.
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 Autore di romanzi, saggi, opere teatrali, critico e divulgatore, Paolo Di Paolo ha pubblicato libri tradotti in varie lingue, ha vinto diversi premi, collabora con La Repubblica, L'Espresso, Vanity Fair.
E dal 2020 conduce la trasmissione radio settimanale La Lingua Batte su Rai Radio 3, un programma affine al nostro Un Attimino. Tra le sue opere ricordo anche il romanzo Senza Umani, pubblicato da Feltrinelli nel 2023, finalista al premio Strega.
Ma vogliamo citare anche il saggio, edito da Il Mulino nel 2024 e intitolato Rimembri ancora, perché amare da grandi le poesie studiate a scuola, poi ne parliamo. Ma prima, qual è la parola cara di Paolo Di Paolo?
Potrebbe essere una parola pescata dal lessico ottocentesco. Ricordanza è una parola che non è più nell'uso, evidentemente, ma che simula qualcosa di danzante, per l'appunto, anche se in realtà non è quella la sua radice, no? È come se estendesse un po' l'idea del ricordo a qualcosa di che ha a che fare col ballo. In realtà non è così, chiaramente c'è una poesia famosa di Leopardi che è intitolata Le ricordanze, però per come dire, creare un contrasto polare con questa parola, dico che è la semplice parola domani, che nelle lingue romanze si assomiglia molto, è una parola che nella sua semplicità mi sembra una delle più ricorrenti del lessico fondamentale, ed è anche il segno del fatto che diamo appuntamento a noi stessi continuamente, agli altri, a domani per l'appunto, no? E quindi quella semplicità della parola che diciamo forse senza pensarci mi sembra che dica qualcosa della natura umana.
Sì, e poi del resto la ricordanza è diverso che il semplice ricordo o l'atto del ricordare, a parte questa danza che contiene all'interno.
È bello questo guardare la danza, no? Diverso dalla rimembranza, per esempio, che peraltro forse è anche più usata rispetto a ricordanza, per quando entrambe sappiano un po' di Ottocento.
Tutte e due, ma infatti non sono, secondo me, così attive. Rimembrare, a proposito del titolo che citavate, circola ancora. Ma circola sempre, insomma, in una conversazione di tono un po' sostenuto oppure in una chiave leggermente ironica.
O funerea, nel senso che le rimembranze, per esempio, sono tipicamente gli annunci mortuari.
Per assonanza con le onoranze funebri, forse,
sì.
Probabilmente.
E allora restiamo un po' in questo coté di oscurità e di lutto. Qual è la parola grama di Paolo Di Paolo?
Ma io abbatterei, diciamo, tutta una serie di parole che sono calchi dell'inglese, quindi diciamo falsi anglicismi in molti casi, o anglicismi abbastanza insopportabili della lingua aziendale, no? Quindi tutto quello che rimanda al briffare e, per esempio, a tutti i calchi, diciamo, dall'inglese, che poi ci portano a stonare in fondo, no? Perché non sono certo parole che davvero hanno a che fare con la lingua inglese e con la conoscenza della lingua inglese. Però quello sarebbe da sanzionare, diciamo così, per intero, un certo modo di parlare in contesti soprattutto professionali e aziendali. E allora mi limiterò a dire che bisogna calmierare l'uso della parola resilienza, perché credo che sia stata effettivamente troppo usata, e per quanto abbia un contenuto positivo, insomma, no, questo atto di tenace resistenza, sentirla adoperare in tutti i contesti da diversi anni forse l'ha anche un po' svuotata.
Lei sfonda una porta aperta, perché qui a Un Attimino spesso abbiamo parlato proprio del linguaggio aziendalese, e come spesso in realtà si è usato per darsi un tono, quando in realtà, se lo guardi più da vicino, quel tono non solo non te lo dà, ma te ne dà meno, nel senso che chi parla di smart working, per esempio, per parlare di lavoro remoto, non capisce che se lo dici a un anglofono, a un madrelingua, il lavoro intelligente non c'entra nulla con lavorare da casa, per dire, no?
Infatti. Sì, ma poi, ecco, appunto, noi facciamo una trasmissione cugina, quantomeno, se non gemella, e probabilmente la cosa interessante da considerare è proprio questa, che l'autarchia linguistica, diciamo, qualche volta l'eccesso di zelo nel sanzionare i forestierismi può risultare un po' reazionario e retrivo, ma quello che appunto non si coglie è che noi usiamo delle parole calcate sull'inglese o appunto dei falsi anglicismi che risultano grotteschi proprio messi alla prova del parlante inglese.
Abbiamo un vasto catalogo, lascio partire Pagani.
Che bello che abbiamo una
argomento.
Trasmissione gemella, Fazioli, sono sì. Molto contento.
E infatti, vedo che il fervore contro gli anglicismi Pagani la sta possedendo. Quindi andiamo oltre. Prima di salutare Paolo Di Paolo, vorrei che ci soffermassimo su Rimembri Ancora, il saggio edito da Il Mulino. È stata per me una lettura angosciante e rinfrescante allo stesso tempo. Angosciante perché mi ha ripiombato nel tempo senza tempo di certi pomeriggi al liceo, quando un verso di Foscolo poteva durare millenni mentre fuori trascorreva la primavera. E rinfrescante perché mi sono accorto che quelle poesie sono ancorate dentro di me. Non solo so questi versi a memoria, ma ci sono affezionato, hanno nutrito, nutrono la mia scrittura in modi che non saprei nemmeno spiegare. È una ricognizione sui vecchi classici, sulle poesie che ci facevano studiare a scuola e sul perché possiamo leggerle ancora da grandi. E Paolo Di Paolo, com'è nata questa ricognizione?
Ma proprio dalla sensazione che veniva adesso espressa, cioè che ci trasciniamo dietro un patrimonio un po' inerte, dormiente, vale questo per credo 3, 4, forse 5 generazioni che sono state nel tempo costrette a imparare a memoria, molto spesso a memoria dei versi, ma anche se non fossero stati imparati a memoria, diciamo sono stati studiati, e quindi quei versi che appunto poi su cui ci accanivamo o si accanivano i professori, le professoresse dietro la cattedra, sono dentro la nostra testa o in un angolo, diciamo così, un po' impolverato. Non è un libro che avevo pensato per gli studenti in corso, perché invece stia avendo una sua fortuna, diciamo, nelle scuole, però l'avevo pensato proprio per gli ex studenti, cioè quelli che nel momento in cui vengono messi di fronte a un verso di Foscolo o di Manzoni, appunto, come lei diceva, vengono o ripiombati, diciamo, in asfittiche memorie scolastiche, oppure sentono che da lì si potrebbe cavare ancora linfa. Bisogna rileggerle però con uno sguardo adulto e probabilmente colmare le lacune con l'esperienza, col vissuto, no? Perché il quindicenne che c'ha davanti i sepolcri, forse nei sepolcri capisce qualcosa, in tutto intuisce qualcosa, l'uomo adulto o l'uomo addirittura anziano invece dei sepolcri forse sa qualcosa in più.
Lei in generale, Paolo Di Paolo, lei è un narratore, non un poeta, ma in Rimembri Ancora accenna anche alla forza narrativa di alcuni poeti, penso al Pavese di Lavorare Stanca, alla ragazza Carla di Pagliarani, ma anche alla signorina Felicita di Gozzano. Oltre alla musica della lingua, è possibile per un narratore imparare dai poeti anche a costruire un personaggio?
Molto, 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 perché c'è un elemento di sintesi e qualche volta proprio di stilizzazione di un destino. Io sono molto affascinato dalla poesia tardo novecentesca proprio perché assume in sé non solo delle componenti della prosa in assoluto, questa è una tensione che c'è, no, costante tra dimensione lirica, poetica e la dimensione della prosa, ma appunto la struttura narrativa. Ho citato Gozzano nel libro, per quanto non sia proprio quello, diciamo, tra tutti i poeti di cui parlo, quello più ricordato scolasticamente, proprio perché nella Signorina Felicita o in altri componimenti dà la sensazione di aver fatto un romanzo in versi, e la stessa cosa vale per Pagliarani, per altri autori soprattutto del tardo Novecento. Pavese, siamo invece nella prima metà del Novecento, ci insegna a raccontare attraverso una poesia in cui i versi, diciamo, cascano uno dentro l'altro, no? Per cui c'è una possibilità di leggerli come una piccola sequenza narrativa che somiglia a un racconto, e da lì i narratori possono imparare. Poi anche, dicevo, soprattutto nella dimensione della sintesi, visto che spesso i narratori hanno questo vizio di non sintetizzare, no? E produrre romanzi anche da 300-400 pagine. Quando tu leggi una poesia di Lavorare stanca, ti accorgi che quella potrebbe essere un romanzo di 200 pagine, ma invece è una poesia di qualche manciata di versi.
Di Paolo, grazie, è stato davvero un piacere.
Grazie a voi.
Grazie mille, buona
grazie
giornata.
Sima di Kanda Paye. Siamo arrivati alla conclusione, e un po' mi dispiace, Fazzioli, del nostro mini percorso sul caffè nelle canzoni di Pino Daniele.
Dispiace anche a me, ci avevo fatto la bocca, come cantava lo stesso Daniele, riferendosi proprio al caffè. E in che modo pensava di concludere?
Si ricorda che la settimana scorsa avevamo introdotto l'argomento della lingua napoletana nel blues?
Che fa? Risponde a una domanda con un'altra domanda?
A lei cosa sembra?
Mi sembra che stiamo per scendere lungo una china pericolosa, perché è un gioco che potrebbe piacermi parecchio, sa? Anzi, le propongo in futuro di fare una puntata intera solo di domande. Ci sta?
Perché no? E rispondo con una domanda. Però ne riparliamo, Fazzioli. L'idea è bizzarra, ma non peregrina. Tornando a noi, settimana scorsa dicevamo dell'anima blues di Pino Daniele, tra le sue tante anime forse la più conosciuta, e della scelta quasi naturale di fare blues in napoletano, lingua peraltro che col blues si sposa magnificamente.
Ci azzecca,
Fazzioli.
Ci azzecca.
Bravo.
Grazie.
Le propongo l'ascolto di un frammento di una canzone assolutamente speciale in cui il napoletano dialoga con l'inglese.
Sì.
Però le dirò di più. Non solo il napoletano dialoga con l'inglese, ma il napoletano parla in inglese con accento napoletano rivolgendosi a un americano.
Ci azzeccherà, ma mi sono un po' perso, devo dire.
Allora, un po' di contesto, ha ragione. Siamo alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Napoli è piena di marinai americani in cerca di svago. Un giovane napoletano avvicina un marinaio per offrirgli compagnia femminile. Sentiamo cosa gli dice. Ho scelto per lei l'ultima strofa.
We're men if you really enjoy. Don't worry how much you spend. Yeah. Listen to me, my. I hope you understand. No bug it all up to me.
Bello, molto bello. Sembra fra l'altro che Pino Daniele alterni un verso con un buon accento inglese a un altro pronunciato in un inglese, diciamo, molto maccheronico.
Ma sai che è quello che ho notato anch'io? A partire da quel "We men if you really enjoy", che in realtà lui dice "We men if you really enjoy", quindi pronunciato bene, che diventa subito un "Don't worry how much you spend".
E secondo lei perché questa alternanza?
Io mi sono dato questa spiegazione. Quando Pino Daniele usa una pronuncia impeccabile, a noi in ascolto sembra che sia lui, Pino Daniele, che sta cantando. Mentre quando dice cose tipo "listen to me", ci sembra che stia recitando con la voce di questo ragazzo napoletano. Però poi torna subito all'inglese pronunciato bene con "I hope you understand". Di nuovo Pino Daniele. Secondo me è un doppio registro voluto e anche molto suggestivo.
È interessante, mi piace questa sua interpretazione. Ma fra l'altro, come si chiama il brano?
Women.
Women, splendido. E già in queste due parole troviamo tutto. Il napoletano e l'americano. E direi anche la capacità del napoletano di farsi capire non importa come.
Vero.
E non importa dove.
Vero. E a questo proposito trovo perfetto anche quel "nu poche dollars to me", che è meraviglioso, perfettamente comprensibile proprio sia al napoletano che all'inglese che a noi. Il tutto incorniciato dal verso finale "e cerca e me capì", che poi sarà anche una delle canzoni forse più struggenti che anni dopo ci lascerà lo stesso Pino Daniele.
Una specie di anticipazione profetica. E grazie dunque, Pagani, davvero un bel viaggio. E prima di concluderlo però mi sovviene una domanda.
Dica.
Il ciclo era su Pino Daniele e il caffè nelle sue canzoni, ma qui di caffè non c'è traccia.
No. Fazzioli, è ovvio, no? Nel dopoguerra il caffè a Napoli mica si trovava.
E mi sembra di sentire lo stridio di un Pagani che si arrampica sugli specchi.
Yeah!
Sì, era capricciante. Capricciante. Per fortuna però siamo arrivati alla fine.
Sì.
Il personale di bordo vi ringrazia.
Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
A presto.